Diamo il ben trovato, ben ritrovato sulle onde di Rete 1, si dice alla vecchia maniera, Walter Consonni, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e grazie.
Dunque, lui si autodefinisce giustamente, attualmente è pensionato, sì. È un ex docente, ex allenatore della nazionale italiana di ginnastica, appassionato anche di motori, mi pare di aver capito,
sì.
Molto appassionato di motori. E oggi partecipa alla nostra trasmissione Tra le righe con una parola, e lo sappiamo che tutti gli ospiti portano una parola che possa essere rappresentativa della loro storia, della loro esperienza, sia di vita che professionale. Quale parola ha deciso di portarci oggi Walter Consonni?
Ricordo.
Ok.
Dopo una breve ricerca, mm-hmm. Sono caduto in piedi perché è un po' il leitmotiv della mia vita in questo momento.
Vogliamo spiegarlo chiaramente adesso, a questo punto lo dobbiamo spiegare, perché? Perché è arrivato ad un momento in cui, essendo pensionato, ha superato i 65 diciamo più o meno e non è più giovane, quindi ci si aggrappa o si dà rilevanza ai ricordi, oppure perché devono essere valorizzati, o perché, qual è il motivo per cui i ricordi sono riaffiorati subito come parola?
Ma sicuramente devono essere valorizzati, perché la mia filosofia del ricordo non è quella legata alla nostalgia, alla malinconia, è legata proprio alla validità del ricordo in quanto esperienza. E se è vero che l'esperienza è il motore, è l'alimento per andare avanti e per guardare al futuro, direi che il ricordo è fondamentale, è la base.
Tra l'altro, parlando di motore, il nostro ospite è nato a Monza,
sì,
giusto?
Esatto.
A pochi metri dall'autodromo, o perlomeno a una distanza,
assolutamente.
Diciamo. Ecco, io sono andato a sbirciare la sua data di nascita e a cercare al Gran Premio di Monza dell'anno in cui lei è nato chi vinse. E ho scoperto che vinse Alberto Ascari, che è stato un grande dell'automobilismo. Ecco, poi riguardavo un po' la storia della Formula 1 e mi sono detto, beh, certo che uno che abita a Monza non può non appassionarsi di automobilismo, però mi viene una domanda: lei come si è appassionato di automobilismo, che oggi è diventata quasi una scienza, l'automobilismo, la Formula 1, queste automobili super tecnologiche? Ma penso che lei ha avuto l'occasione forse di vedere ancora un po' l'epoca, diciamo, storica dell'automobilismo legato a Monza.
Certo.
Parlando, infatti, di ricordi, appunto.
I miei ricordi mi portano lì, non proprio quell'anno di Ascari, perché io sono nato in giugno e Ascari vinse in settembre.
Ma però è preparato, ci mancherebbe se non sapesse chi ha vinto l'anno della sua nascita.
Tra l'altro con una Ferrari. Quindi,
con una Ferrari, tanto per.
Mio padre mi portava nel parco di Monza spesso, perché è un polmone verde meraviglioso che la città è fortunata ad avere dopo che i Savoia l'hanno lasciata al popolo, allo Stato. E lì dentro hanno costruito questo autodromo nel 1922, che non poteva non coinvolgere totalmente la vita della città e dei cittadini. Quindi l'autodromo rappresenta proprio un punto di riferimento dal punto di vista commerciale, sportivo, ma anche affettivo, perché ormai abbiamo fatto l'abitudine, senza di quello noi stavamo male quando si parlava a Roma di portare via tutto, andare, sarebbe veramente uno scempio, come buttare giù il Colosseo a Roma. Quindi io ci sono nato, sono cresciuto, mio padre mi ci portava la domenica e lì sentivamo questa musica.
Per lei è una musica
motori.
Per altri, è un rumore,
motori,
ma ci veniamo dopo.
Mio fratello è un meccanico da formula, da sportivo, da sempre, quindi quello che dice lui non è un rumore, mm-hmm. è una musica, perché basta che ascoltare questi cilindri che si muovono con una perfezione assoluta e diventa sinfonia. Probabilmente è questo, è il canto della sirena, che fin da quando bambino, inconsapevole, venivamo catturati, anzi vi racconterò una storiella brevissima. Quando a Monza il tempo cambia e la pioggia si avvicina da nord-ovest, porta giù tutti i rumori che avvengono sull'autodromo. Quindi noi viviamo in centro, sentiamo ancora adesso finestre aperte, quando sono sul rettilineo,
il rombare dei
assolutamente
motori.
Quando cambiano le marce, quando entrano nelle curve, si sente, si vive anche da casa, quindi diventa un po' una presenza, non dico quotidiana perché non è vero, però una presenza spesso compagna di tanti pensieri.
Beh, parlo da profana ed una non amante particolare dei motori, mi romperebbe le scatole non poco avere le finestre aperte e sentire che stanno facendo
ritiro. È un po' ovattato, l'albero, gli alberi, le case, tutto. Non è che arriva come se fosse il 12 cilindri dell'orecchio.
Okay. Walter Consonni, lei è stato anche nel centenario dell'autodromo di Monza l'unico ad aver scritto un testo per festeggiare questo importante anniversario, è corretto?
Sì, all'inizio c'era soltanto il mio perché sono partito per tempo, nel 2020 sono partito e nella primavera del 22 ero pronto. I festeggiamenti sono nati il 3 di settembre e sono stato anche fortunato perché essendoci quell'unico documento ci fu la RAI, Radio Televisione Italiana, venne a fare l'intervista a me e non ad altri che erano più magari informati o più importanti. Poi ne ho scritto un altro che era, secondo me è molto più bello perché è più romanzato, senza cambiare la scenografia, però nella fantasia sono andato a vedere per esempio la morte di Ascari nel 56, l'abbiamo citato prima, che è stata una cosa assolutamente impensabile, vista da un bambino di 9 anni con lo suo zio che si occupava di tagliare i prati dell'autodromo e durante la pausa pranzo stava girando Castellotti in quel momento che collaudava la macchina. Ascari non era già più con la Ferrari, si era licenziato, era andato con la Lancia, però gli amici che erano Villoresi e Castellotti gli chiesero: vai su a provarla anche tu una volta, tanto qui siamo in intervallo, no? E questo prese il casco di Castellotti con la camicia azzurrina che aveva su venendo da Milano, lui stava a Milano in via Sempione, e andò su a provare. In quel momento, al secondo o terzo giro, se non ricordo esattamente, esplose una gomma
ed è
di strada.
Scherzo.
Dobbiamo immaginarcele queste
e attenzione, io me le sono immaginate, l'ho scritto.
Viste rispetto ad oggi sembrano veramente di un passato lontanissimo, ma erano macchine che andavano già a delle velocità notevoli.
Assolutamente, andavano, si avvicinavano ai 300 all'ora, si avvicinavano, quindi non le superavano come adesso abbondantemente. E quindi quel bambino che ha visto la scena, o che ha sentito la scena e poi si è corso alla rete per vedere, aveva pensato che si fosse ucciso Castellotti in quel momento.
Invece poi si è scoperto.
Invece poi arrivò un meccanico della Ferrari che piangeva come un disperato, poi arrivarono anche gli altri due piloti, e quindi capirlo. Qualcosa.
Walter Consonni, però è vero che il circuito di Monza è anche un po' nostro, intendo dire della Svizzera italiana, perché noi abbiamo, diciamo, un fatto specifico legato a Monza di cui ancora oggi portiamo memoria, vero? Le viene in mente?
Ma me ne vengono in mente due, guardi. Il primo nel 1970, ero presente anch'io.
Lo ha visto,
quando
quindi
Clay Regazzoni vinse il Gran Premio d'Italia con
l'unico,
la Ferrari.
L'unico peraltro vinto da Regazzoni di Gran Premio, poi arrivò credo secondo, terzo.
Ne ha vinti altri.
Ne ha vinti altri.
Lo rivinse nel 75.
Nel 75.
Sì.
Però insomma comunque fu storica questa vittoria di Clay Regazzoni, venne portato in trionfo perché era il pilota, diciamo, svizzero-italiano che in quel momento aveva unito, diciamo, i due lati della frontiera, perché era con la Ferrari.
Sì, era pilota ufficiale della Ferrari. Quando lei mi ha chiesto prima come mai mi sono innamorato dell'autodromo da bambino eccetera, un po' di colpa anche di Clay, perché correva in Formula 3, in Formula 2 con Tino Brambilla e Vittorio Brambilla, che erano i miei miti, erano due monzesi che adesso vengono descritti in un docufilm che uscirà proprio per il Gran Premio d'Italia di inizio settembre, quindi tra tra pochissimo, ed era un fenomeno come loro, sia dal punto di vista della velocità, del coraggio, ma anche della mentalità. Si trovavano benissimo insieme, erano tre filibustieri fuori dalla pista, in pista si rispettavano, fuori facevano di tutto e di più. Pensate che io ho scritto una canzone che si chiama Canzone per Clay, quando morì nel 2006, incidente sull'autostrada d'Italia. Ero talmente triste, ecco, così mogio, che mi è venuto in mente di prendere in mano la sua storia e metterla in musica, e l'ho composta. Ero venuto a presentarla proprio qui a Lugano, l'ho portata dalla moglie, dalla figlia, c'era il fratello. Mi ha fatto una cosa bellissima, poi chiaramente va nel dimenticatoio un po' tutto, e dico in quella canzone, c'era il Tino e il Clay, piloti d'assalto.
Dunque, questo è un piccolo stralcio di una canzone che fa da colonna sonora, è giusto, Walter Consonni, ad una docufilm che verrà presentato a Monza ai primi di settembre. Questo docufilm ha a che fare proprio con la Monza dei piloti monzesi, prodotto da un'associazione che...
La Meridiana,
esattamente.
Onlus, che anche dei compartimenti tipo Generazione Senior, che si occupa di fare dei filmati a vantaggio della terza età, ma soprattutto di coloro che sono ricoverati o che non possono magari deambulare facilmente, ricevendo in casa dei segnali televisivi e musicali o altri tipi di trasmissione. E ogni anno fanno anche un docufilm che quest'anno è toccato all'autodromo in virtù del centenario in questi ultimi anni. E il regista, che è Riccardo Scotti, ha voluto prendere la sceneggiatura da Monza 22, che è il libro che ho scritto per il centenario, e c'è un capitolo sui piloti di Monza. Quindi poi abbiamo messo in musica anche qualcosa per la colonna sonora. Ho avuto la fortuna di avere Giorgio Torti, il maestro che ha fatto la composizione, e due belle voci che sono di due giovani, uno figlio del mio amico Mattia Garofalo, che è chitarrista nel gruppo Rock, di cui faccio parte ormai da 59 anni, l'anno prossimo facciamo il 60esimo. Quindi.
E, lei, Walter Consonni, fa parte di un gruppo Rock?
Sì,
questo non l'avevamo
da
sottolineato.
Goliarda,
va bene.
Però sono durati più di più. Comunque, e l'altra voce invece femminile molto bella, di mia nipote Aurora, che è figlia di mio fratello, è tuttora a Londra per fare... Tentativi di sfondare nella...
Insomma, c'è tutta un'epica legata all'automobilismo e a queste figure che a volte sono quasi come una roba fenice, no? Che sembrano distrutti e poi risorgono dalle proprie ceneri, e mi torna in mente proprio la figura di Clay Regazzoni, che nonostante il terribile incidente a Long Beach poi continuò comunque una carriera automobilistica, vabbè, fino a una conclusione drammatica. Però a Cesare quel che di Cesare, e quindi io mi scuso perché ho fatto confusione quando dicevamo di Clay Regazzoni, è vero che nel 70 vinse il suo primo Gran Premio, poi ne ha vinti altri 4 nel 74 in Germania, nel 75 un'altra volta a Monza, nel 76 negli Stati Uniti a Long Beach, che fatale gli sarà poi successivamente, nel 79 nel Gran Premio di Gran Bretagna. Quindi ecco, è giusto ricordare che ne ha vinti 5 di Gran Premi.
E come dicevate voi, effettivamente, e poi anche nella canzone viene ripetuto, e credo che emergerà chiaramente in questo docufilm La Monza dei piloti monzesi, stiamo parlando di generazioni di piloti coraggiosi che dovevano utilizzare delle macchine che, rispetto a quelle di oggi, io immagino fossero anche molto più pericolose. Sì o no, mi chiedo. Se diceva Walter Consonni che comunque arrivavano i 300 all'ora, adesso non so quanto arrivino le macchine della Formula 1.
Superano,
ok.
E se arrivano anche 360.
Però non c'era lo stesso livello di sicurezza. Era questo che era la grande differenza,
sì,
credo.
Sì, confermo assolutamente, perché eravamo in un'epoca in cui la tecnologia si stava sviluppando velocemente, ma bisognava fare i conti con del materiale che non era ancora pronto. Avevamo ancora delle scocche di alluminio, per esempio. Poi è arrivato il carbonio. Adesso siamo alla ricerca di navicelle spaziali più che di automobili. Metto la navicella spaziale con le ruote e le gomme. Le gomme, da parte loro, fanno già la differenza da sole. Perché una volta erano l'accessorio di una macchina, adesso sembra che sia la macchina accessorio delle gomme, da come vedi che corrono, la mescola, e poi fermiamoci, le cambiamo, bisogna vedere, proprio delle differenze minime per poter cambiare la performance, mentre allora invece era più grezzo tutto, era più lasciato alla preparazione del pilota, lasciato alla fantasia tante volte e soprattutto al coraggio.
Sento, non voglio fare il guastafeste, ma riprendendo un po' il fatto che oggi una ipertecnologizzazione delle macchine di Formula 1, anche con varianti elettriche, eccetera, ha portato forse addirittura a degli eccessi. Però oggi molti si chiedono, ma ha ancora senso organizzare gran premi di Formula 1 con queste macchine potenti, che come diceva Enrica, io non vorrei abitare vicino a un autodromo perché altrimenti impazzisco. Al di là del rumore c'è anche la questione dell'inquinamento. Cioè, come fare a raccontare un'epica che ormai sembra un po' perduta nel tempo, oggi in cui c'è comunque un'attenzione anche all'ambiente, anche dal punto di vista, diciamo, dei rumori, e qualcuno dice basta, cioè queste cose qui non hanno più senso.
Dunque, intanto, se si corre ancora in Formula 1 con dei circuiti ultramoderni è perché c'è il profumo dei soldi. Il business ormai sta sopra tutto e quindi c'è una ragione per andare avanti, che è questa,
certo,
che è forte, che è inattaccabile in questo momento. Dove,
ahimè, inattaccabile.
Sì, però,
in spregio del
difficile fatto. Chiamare ancora sport un'attività in cui, se non ci sono quattrini, non si riesce a dare risultato.
E quindi come lo si concilia con l'idea del dire racconto 100 anni dell'autodromo di Monza senza cadere un po' nel rischio di sentirsi dire sì, però oggi i circuiti automobilistici sono diventati soprattutto un business per fare soldi?
Certo, perché fino a un certo punto le corse sono state un laboratorio di ricerca, un'officina per cercare di superare certi limiti. Era lavoro che poi veniva trasformato in costruzioni di automobili più sicure, anche più veloci volendo, che poi invadevano tutti i mercati delle persone che volevano andare a spasso in automobile.
Sì, non dobbiamo dimenticare che molta della tecnologia che viene testata, diciamo, nei circuiti di Formula 1 poi serve anche per la produzione delle macchine di serie, che è forse un piccolo contentino di questi tempi, però è anche da ricordare.
Adesso è impossibile che dalla Formula 1 vengano fuori progetti per auto di serie, a meno che non siano auto ipertecnologiche che costano milioni di franchi.
Cioè, scusatemi, io guardo, si è preso nel passato esempio dalle macchine di Formula 1 per creare delle macchine che noi abbiamo comprato.
Non so, pensando alle mescole che servono per gli pneumatici, che li adattano se piove, se fa freddo, se è caldo, e l'avere degli pneumatici oggi che sono, diciamo, sicuri per le macchine di serie, deriva anche da una parte dei test che vengono compiuti sulle piste di automobilismo quando si fa la Formula 1. Certo, non ai tempi di Ascari o di Fangio, che andavano con le ruote ancora piccole, no? Sono quelle ruote adesso larghe, enormi, però ecco, si fa test anche per questo tipo di tenuta, non tanto per la scocca, che invece è una cosa appunto avveniristica, sembra un po' delle astronavi.
Lo studio è sempre stato prezioso in tutte le epoche, la conoscenza è fondamentale. Però non mi vengono a dire che adesso stanno studiando delle gomme che permettano a una macchina di andare in autostrada a una certa velocità, quando sappiamo che la velocità ormai è bandita, perché sarebbe un disastro. Se noi permettiamo alle automobili di andare libere, certo, sull'autostrada, saremo in fondo delle cose raccapriccianti.
Walter Consonni, lo ritroviamo dopo le 15, facciamo partire Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango, e poi torniamo a chiacchierare con lui ed è solo dei suoi ricordi. ottimo iniziare con Terence Trent D'Arby, la seconda ora della nostra trasmissione Tra le righe. Ottimo anche la compagnia che ci sta facendo Walter Consonni, pensionato, ex docente, ex allenatore, ha scritto, diciamo, basandosi sul suo libro, è stata scritta la sceneggiatura di un docufilm che verrà presentato ai primi del mese di settembre, La Monza dei piloti monzesi. Anche Walter Consonni, oltre che, diciamo, abbiamo scoperto, un appartenente ad un gruppo rock da quasi 60 anni, ma a parte questo è stato allenatore della nazionale italiana fino al 2002, questo a partire dagli anni 70, mi pare, ha iniziato la sua carriera negli anni 70. La nostra Giulia Giudici ha un passato da ginnasta, è corretto?
Sì, un passato ovviamente molto breve, non paragonabile alla nazionale e nemmeno appunto alle persone che comunque l'hanno fatto per tantissimi anni, io l'ho fatto solo per due, però posso dire con certezza che è uno di quegli sport che mi ha cambiato la vita, mi ha permesso di vivere proprio meglio, comunque di darmi anche quella mentalità che mi serviva per rimanere determinata anche quando era difficile, perché è uno di quegli sport che secondo me insegna davvero tanto.
Sono d'accordo completamente, dicevo prima a microfoni spenti che è ABC del movimento umano, la ginnastica, anche se è catalogata poi attraverso la storia come un'attività, cominciava da riti religiosi per arrivare poi alle Olimpiadi dei Greci, cioè, d'accordo, però rimangono le basi del movimento che si possono sfruttare in tutti gli anni della propria esistenza a fronte di nuove attività sportive, nuove discipline sportive, ma anche per il governo del proprio corpo e della propria mente, perché giustamente diceva che la mente, la concentrazione e la sfida per superare una fase di apprendimento è con se stessi.
Assolutamente.
Una sfida con se stessi che tu, quindi, Giulia, hai fatto soltanto per un paio d'anni. Nel caso di Walter Consonni si parla di più anni e direi come allenatore. Quanti anni?
Che io l'ho praticata per 10 anni, ma sempre come una Formula 1 degli anni 50-60. Tanto per fare un paragone, quello che si è detto prima. Poi con l'insegnamento sono andato avanti per 50 anni e lì ho potuto toccare con mano proprio l'evoluzione delle attrezzature, delle tecniche e soprattutto delle metodologie di allenamento.
Ecco, questo mi incuriosisce sempre, perché se io penso alla ginnastica, adesso non l'ho praticata, però la trave, le parallele, quelli che pendono i due cieli,
gli anelli, quelli che pendono
gli anelli, e quindi immagino, vedo lì ancora fermi gli strumenti, però giustamente Walter Consonni faceva riferimento alle metodologie, cioè è diventata anche in questo molto più scientifico, è corretto?
Assolutamente, e ci sono, perché il ricordo di esperienze fatte in passato, per esempio i nostri nonni allenatori che dicevano va su, tira de qui, mola de là, era una cosa abbastanza effimera, abbastanza così approssimativa. Adesso per arrivare a fare dei gesti molto fini, la differenza di un decimo, così come la differenza di un decimo di punto, come la differenza di un decimo di secondo per un atleta delle corse veloci o per una Formula 1, facciamo l'esempio di quello che è stato detto finora, sono così labili e dipendono molto dalla esatta tecnica applicata, ma anche dal metodo per arrivare ad applicarla, che è molto più raffinato e molto più. E una cosa che devo dire è quella che adesso siamo anche molto più rispettosi del corpo umano. Mentre prima si faceva una cosa più empirica, più vai, salta di là che ce la fai, ecco, con l'arrivo magari su un tappetino di cocco, gli zerbini che usiamo per le scarpe, erano le nostre superfici di atterraggio. Adesso si arriva con dei materassi che sono morbidi, quindi accolgono il peso del ginnasta che cade da 3 metri di altezza, perché in uscita da una sbarra, quelle sono le altezze, o addirittura che spinge su una pedana del corpo libero che ha delle molle reattive sotto la superficie. Quindi ci sono anche delle considerazioni di questo tipo da tenere di conto, perché dice come fanno a fare un triplo salto indietro, andare su, arrivare in piedi, eccetera. C'è anche un aiuto, c'è anche una struttura che ci può consentire, ma senza la tecnica esatta e senza quel coraggio che all'uomo è sempre indispensabile, non si potrebbe fare. Prima erano impossibili, oggi si possono fare.
Walter Consoni, non per fare il grillo parlante, però così come prima per l'automobilismo abbiamo citato, e non è che l'abbiamo fatto semplicemente per parlare a vanvera, l'abbiamo fatto perché effettivamente ci sono movimenti critici nei confronti delle gare e automobilistiche e anche motociclistiche, e torno quindi alla questione del rumore dell'inquinamento. Per la ginnastica, che pure in Svizzera rappresenta un elemento di coesione nazionale, non dimentichiamolo che la festa federale di ginnastica è stata per decenni, anzi per molti decenni, un elemento di unione federale, e quindi c'è un'importanza legata alla ginnastica come elemento anche culturale. Però non possiamo tacere le derive negative che ci sono state nel movimento della ginnastica, e questo soprattutto in ambito internazionale, quando si è parlato di scandali legati per esempio al trattamento che subivano le giovani ginnaste cinesi, si è detto, non solo in Cina e anche in altri paesi, allenatori che trattavano le giovani ginnaste, parlo soprattutto di donne, in modo inaccettabile. Ecco, questo non toglie un po' di questa aura poetica. Cito questo, non so se è il libro che ha scritto lei, 50 anni alla ricerca del bello.
Sì.
Mi sa che il bello non l'abbiamo trovato dappertutto, purtroppo.
Non si troverà mai, secondo me, però bisogna cercarlo. Questo è filosoficamente la mia posizione. È tutto vero quello che ho sentito dire finora, però in uno sport estremo, qualsiasi tipo di sport,
però può diventare un elemento disincentivante per delle giovani che magari vorrebbero avvicinarsi alla ginnastica. Dico, io non vado a fare ginnastica se poi mi trovo o un allenatore o un'allenatrice che mi tratta male, che mi sottopone. Cioè, come si fa a far passare l'idea che la ginnastica non è questo? La ginnastica,
allora,
artistica intendo.
Bisogna fare un passo indietro e rieducare gli allenatori ad atteggiarsi in modo adeguato alle norme pedagogiche che vigono in quel momento nella società moderna, società civile. È chiaro che poi discutiamo qual è la società civile, qual è la società moderna. Mi viene in mente...
Lei nell'arco della sua carriera, appunto, di operatore della ginnastica, ha visto, diciamo, dei peggioramenti o dei miglioramenti? Parlavamo sicuramente del miglioramento tecnico, quindi la pedana con le molle, il salto a cavallo lo fai con un aiuto, cadi comunque su qualcosa, che non, a parte che anche lì ci sono stati incidenti anche gravi di ginnaste che si sono ferite gravemente. Però ecco, se lei guarda indietro di 50 anni e vede l'evoluzione, la vede come un'evoluzione positiva, o questi elementi negativi hanno finito per diventare fin troppo presenti?
Allora, diciamo che quegli elementi lì sono una parte secondaria di quella che è la strada che ha intrapreso la ginnastica nella sua evoluzione da 50 anni a questa parte. Io ho cominciato a fare allenatore nel 72-73, in quell'anno scolastico lì, per cui immaginate, ne ho visti di tutti i colori. E in quegli anni precedenti io avevo degli allenatori che erano piuttosto rigidi, vecchia maniera, come un po' i maestri a scuola che usavano le bacchette pedagogiche. Era così. Quindi il passaggio non può essere immediato, ci deve essere un filtro, una gradazione ben precisa. Qualcuno ci arriva, altri rimangono legati un po' per carattere, un po' per regimi dove sono stati applicati sempre e di più. Perché se noi abbiamo preso la severità, per esempio anche in Italia sono successi dei fattacci, no? La severità l'abbiamo ereditata da sistemi coercitivi, da regimi veri e propri, senza i quali non potevano arrivare a fare tutte quelle medaglie che hanno fatto.
Perché lo sport diventava un fattore politico, chiaramente, no? Di supremazia politica.
E questa è già una risposta, ma non solo. Poi c'è anche l'aspetto economico, perché più medaglie porto, più la federazione di quel paese diventa ricca, più gli allenatori possono guadagnare. In regimi di povertà, parlo dell'ex Unione Sovietica, che non c'è più, per cui non facciamo del male a nessuno. Ma questa era la regola, e noi occidentali, per competere con quelle nazioni lì, dovevamo adeguarci in qualche maniera. Allora che cosa succedeva nelle palestre? Che si prendevano quei soggetti che erano più predisposti, oltre che ad avere le qualità motorie di cui parlava Giulia prima, ho detto giusto, vero?
Sì. Ricordo.
E dovevano avere anche molta capacità di sopportazione di una parte di queste richieste un po' troppo rigide, severe, ma è anche, dal mio punto di vista, io l'ho capito perfettamente, perché nessuno è senza peccato, e non scaglierò mai una pietra io in questo caso qui, ma se io voglio preservare un soggetto dal rischio che c'è dietro l'angolo in tutti gli sport estremi, stavo per dire prima, io voglio preservare la salute del ginnasta, perché lui è il mezzo con cui possiamo tutte e due arrivare al successo. Lui vince le medaglie, ma anch'io porto a casa una soddisfazione morale, se non economica, perché non sono mai stato filo sovietico, ecco.
Ma a lei è successo di pentirsi di essersi comportato in un determinato modo, di aver gestito l'allenamento e la nazionale in un modo che oggi, per esempio, guardando indietro, non farebbe?
Certo, mi sento molto umano in questo momento. Sono un uomo e quindi fallace, e quindi mi rendo conto che posso commettere degli errori da un momento all'altro, ma ancora adesso, da anziano, voglio dire, se mi relaziono col mio gruppetto di signori della federale, e dicevo prima, età media 82, e mi comporto in modo piuttosto esigente, tu devi fare questi esercizi perché altrimenti avrei sbagliato clamorosamente, potrei essere causa di qualcosa di grave o di conseguenze che invece io sto attento bene. Parto molto, con molta attenzione, adesso ci penso su tre volte e mi preparo con molta coscienza e con molto criterio. Così dovrei fare anche con la 14enne che deve preparare un'Olimpiade.
Certo.
Ma, ripeto, ci sono delle contestualizzazioni, delle circostanze che allora mi impedivano di fare diversamente. Io ho sempre lavorato per tutte le mattine della mia carriera professionale a scuola. Mi facevo l'insegnante di educazione fisica. Nessuno mi ha mai detto smettila, vieni a fare l'allenatore professionista per il CONI. No, per cui facevo il pomeriggio un'attività ulteriore che doveva dare gli stessi risultati di professionisti che lavoravano il triplo rispetto a me. Capite che era una lotta difficile da portare avanti. Eppure, io tre Olimpiadi ho mandato le mie ginnaste. I mondiali non mi ricordo quanti, europei non li ho contati. Per cui dal punto di vista del risultato sono molto contento. Devo dire grazie Enrica per questa cosa, perché l'esame di coscienza è fondamentale in tutte queste cose. Qui io dico sì, ho sbagliato.
Si può fare a qualunque età l'esame di coscienza. Io penso ai miei anni quando andavo a scuola, quando sentivi l'odore, entravi nelle palestre e sentivi l'odore di questi attrezzi, no? Ti avvicinavi quasi cautamente perché non ne capivi esattamente l'utilizzo, rischiando poi di fare delle cavolate pazzesche, ma almeno avevi il maestro di ginnastica che ti diceva adesso ti spiego che differenza c'è tra quelle cose che scendono dal soffitto, che si chiamano anelli, e quella cosa strana lunga con due maniglie che non sai bene che cos'è, e poi scopri perché è il cavallo a maniglie, che imparare poi quando vedi cosa fanno certi atleti, cosa facevano certi atleti. Io mi ricordo c'era un atleta sovietico, Nikolai Andrianov, che faceva delle cose folli quando andava sul cavallo a maniglie, cioè straordinarie. E però ecco, la ginnastica è la mens sana in corpore sano.
E questo, con questo direi che si conclude la chiusa perfetta da parte di Nicola Colotti per l'incontro con Walter Consoni. Grazie per aver fatto questo esame di coscienza così in diretta insieme a noi, esame di coscienza che accomuna qualunque professione e qualunque essere umano. Grazie per essere stato nostro ospite, Walter Consoni. Al prossimo libro, al prossimo brano, al prossimo docufilm,
al prossimo centenario.
Esatto.
Questo dubito, però vi ringrazio moltissimo. È stato un grosso piacere.
Grazie a lei.